casi di chiusura, casi di taglieggiamento dei salari, casi di truffa e assicurazioni sociali. Troppo spesso questo genere di denuncia resta lettera morta.
Una giustizia a due velocità, forte contro i deboli e deboli con i forti. Così stamane si è espresso il sindacato Unia in conferenza stampa prima di una dimostrazione davanti al Ministero Pubblico di Lugano per denunciare la lentezza della giustizia nel caso degli abusi denunciati nel 2018 da alcuni operai attivi per la ditta GCF nel cantiere Alp Transit del Ceneri. Una situazione questa che per il segretario regionale Unia Gian Giorgio Gargantini sminuirebbe le testimonianze dei lavoratori, dissuadendoli dalle denunciare, e che nuocerebbe anche alle aziende virtuose.
Quando riscontriamo questo genere di violazione sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, spesso siamo confrontati ad aziende che magari hanno preso degli appalti pubblici con delle offerte molto più basse, chiaramente sotto costo, perché se già sanno che andranno poi a violare i diritti a livello di salario, a livello di assicurazioni sociali, evidentemente possono entrare con delle offerte più basse. E questo ha delle conseguenze evidentemente con chi invece vuole lavorare correttamente e perde appalti e perde cantieri e perde lavori. Quindi evidentemente il sindacato rappresenta e lo fa qua oggi i diritti dei lavoratori, ma le conseguenze sono per tutta la società, e per quello che ci vuole una presa di coscienza da parte di tutta la società e dell'autorità, proprio perché si trovi una soluzione a qualcosa che è estremamente negativo per tutto il sistema paese ticinese.
Garanzie per il personale pubblico nel preventivo 2025, sospensione della riduzione del 20% del personale partente, riconoscimento dell'indennità di 400 franchi di 2 giorni e mezzo di vacanze anche al settore parastatale e fornire il caro vita non riconosciuto quest'anno a partire dal 2026. Sono questi i punti sollevati dai sindacati OCST, VPOD e SIT in una lettera pubblicata indirizzata al governo, forti della grande adesione allo sciopero e alla mobilitazione dello scorso 29 febbraio. Estendere la concessione per la tratta Lugano-Zurigo, ora solo dell'FFS, ad altre aziende di trasporto e ai bus. È in sintesi quello che chiedono al Consiglio federale i giovani del centro, d'intesa con i giovani UDC, attraverso un'interpellanza presentata al Consiglio degli Stati da Fabio Regazzi e firmata anche da Marco Chiesa. Una richiesta maturata sulla base delle conseguenze negative subite dal traffico ferroviario dopo l'incidente dell'agosto 2023 nella galleria di base del Gottardo. Sentiamo dal presidente, dal presidente dei giovani del centro, Mattia Lepori, quali sarebbero i vantaggi dell'alternativa da loro proposta.
Secondo noi i vantaggi sono molteplici. Sicuramente attori privati possono stimolare le FFS magari a fare meglio e offrire un servizio più competitivo. Da un punto di vista ambientale vediamo anche dei vantaggi importanti, perché forse non tutti lo sanno, ma un bus pieno produce e emette meno emissioni CO2 rispetto a un treno. Il nostro obiettivo è quello di togliere i veicoli dalla strada, perché attualmente sull'asse nord-sud ci sono persone che hanno optato per il veicolo privato, e noi speriamo che tutte queste persone o parte di esse possano, perché no, optare in futuro per un bus. Quindi tendenzialmente noi miriamo a togliere veicoli privati a favore di un trasporto pubblico semipubblico.
L'Associazione Industrie Ticinesi, in collaborazione col Dipartimento delle Finanze e dell'Economia e la SUPSI, ha presentato oggi il nuovo report CSR del territorio. Per capire di cosa si tratta, sentiamo Flavio Pasinelli.
Sempre più spesso si sente parlare di responsabilità sociale delle imprese. Nella pratica si tratta di un rapporto confezionato dalle stesse in base a direttive nazionali e internazionali, volto a misurare le ricadute sociali ed ecologiche di un'azienda sul territorio. I molti standard presenti, siano essi svizzeri, europei o internazionali, sono però di ostacolo per le stesse aziende e richiedono costi ingenti per essere redatti. AITI e il DFE hanno quindi deciso, dopo anni di lavoro, di adottare uno standard univoco per le ditte ticinesi. Sentiamo dal presidente di AITI, Oliviero Pesenti, l'ottica con cui il report è stato pensato.
Per preparare questo documento ci sono voluti anni, ci sono voluti veramente 6, 7, 8 anni di lavoro intenso, di verifiche, di controllo, di valutazioni di quali erano veramente le cose essenziali e quelle no, per dare la possibilità alle imprese di non fare troppa carta, non fare troppa burocrazia, perché ce n'è già tanta, ma di andare all'essenziale.
Nel complesso si tratta di 65 indicatori, 30 dei quali facoltativi. Questo strumento permette di raccogliere, condividere e analizzare in maniera più efficiente ed economica i dati richiesti. Ma chi spinge per l'adozione del CSR? Ce lo spiega Jenny Assi, docente della SUPSI.
L'Unione Europea da diversi anni spinge le imprese all'utilizzo di questo rapporto di sostenibilità, e sempre più su base obbligatoria.
Non solo, come confermato al nostro microfono da Stefano Modenini, direttore di Haiti, le stesse aziende sono le prime interessate.
Il fatto che oggi la responsabilità sociale sia un fattore di mercato ci aiuta, perché l'azienda capisce subito che se non dimostra certe pratiche poi diventa difficile vendere ai clienti.
Il suo comportamento ha richiesto oltre una dozzina di interventi da parte della polizia grigionese nell'arco di un mese, l'ultimo venerdì a Poschiavo per un furto da un vagone merci. Un 38enne cittadino rumeno deve ora rispondere alla procura retica di una lunga serie di reati, fra i quali violenza e minaccia al personale ferroviario, in parte commessi sotto l'influsso di alcol. Con un utile di quasi 13 milioni registrato nel 2023, il Comune di Paradiso conferma la buona salute delle sue finanze. Ad incidere in modo particolare sul risultato dei conti consultivi dell'anno scorso, presentati oggi dal municipio al legislativo, sono state ancora una volta le sopravvenienze d'imposta, pari a circa 11 milioni, 6 in più rispetto a quanto stimato nel preventivo. Con l'inaugurazione oggi dell'Alpe di Caviano è stata completata la prima tappa del progetto dell'albergo diffuso Monte Generoso, lanciato nel 2017. Progetto che prevedeva la ristrutturazione e la messa in rete di 4 strutture, ovvero l'osteria con alloggio La Manciana, l'ostello di Scudellate, la casa dei Gelsi e, come detto, l'Alpe di Caviano, aperte nell'ordine a partire dal 2021. 4 milioni per le quote di maggioranza dell'ACB stando a quanto comunicato da Tio, l'offerta messa sul piatto da un pool di investitori stranieri denominato FC32, capeggiata da Paul Francis. FC32 controlla già parte della Salernitana, squadra che milita nel massimo campionato italiano. E con questa notizia l'informazione finisce qui per oggi, per tornare domani mattina a partire dalle 6. Alle 19 invece vi proponiamo una nuova puntata di Le Cose in Comune, lo speciale lezione di Radio Ticino, che avrà come ospite Testa Prati, candidata a Lugano. Buona serata a tutti.